la festa per avere raggiunto le 50.000 firme a sostegno della proposta di legge di abolizione della caccia è stata rovinata dalla notizia che ci ha raggiunto ieri dell'uccisione di un lupo in provincia di Bolzano, avvenuta nella notte appunto di ieri, nelle prime ore della mattinata di ieri. È una notizia che veramente è stata devastante, per quanto purtroppo ce lo attendessimo dopo aver subito l'ennesima sconfitta, dopo al TAR prima di Bolzano e al Consiglio di Stato che confermava la bontà della decisione del Presidente Compace di uccidere due lupi a caso in quella zona, perché ci sono state delle predazioni su animali allevati ma non custoditi adeguatamente. E appunto avendo perso tutti i ricorsi che abbiamo portato presso la giustizia amministrativa, nonostante la velocità e la rapidità di intervento con i nostri avvocati, appunto ci aveva fatto un po' temere che prima o poi questi lupi sarebbero stati uccisi, e ieri è arrivata questa notizia veramente pessima, veramente negativa, che rompe quello che oramai era un tabù. In Italia il lupo gode di massima tutela, massima protezione fin dal 1971, certo. Quindi sono più di 50 anni che i lupi sono animali intoccabili sul nostro territorio, e ieri purtroppo questo tabù è stato rotto dalla provincia di Bolzano, in un contesto in cui comunque il lupo ancora oggi è un animale particolarmente protetto in tutta Europa, perché le modifiche della direttiva Habitat, quindi con l'abbassamento del livello di tutela, in Italia non sono ancora state recepite, quindi di fatto non è cambiato nulla dal punto di vista della protezione del lupo, e nonostante ciò il clima mediatico, politico ha sicuramente favorito questa decisione della provincia di Bolzano.
Ecco, perché ricordiamo, Massimo Vitturi, che il lupo non è stato ucciso, come avviene spessissimo sul nostro territorio, da una macchina che l'ha investito, da un cacciatore, anzi un bracconiere che lo ha avvelenato, da una trappola o cose di questo tipo, ma è stato ucciso legalmente, anzi per certi versi illegalmente mi verrebbe da dire, ma questo poi ne parliamo, praticamente chi sono stati i carabinieri forestali, immagino.
Certo, noi carabinieri forestali, no. Siamo in provincia di Bolzano, i forestali, il corpo forestale della provincia autonoma di Bolzano.
Certo, perché ricordiamo lì appunto provincia autonoma, quindi certo. Hanno poi delle regole a sé. Senti, certo. Veramente io continuavo a pensare anche, insomma ci pensavo anche ieri sera, stanotte, e dicevo ma insomma è un po', adesso ascoltatrici, ascoltatori, tenetevi forte, perché sto per fare un esempio un po' strong, è un po' una pratica nazifascista, modello per educarne uno, no? Quando uno per ogni fascista ucciso 15 antifascisti venivano ammazzati. Noi abbiamo appena celebrato i 15 martiri di Piazzale Loreto, ma non vi sembri irriguardoso il pensiero che c'è dietro è l'assurdità peraltro di uccidere un lupo a caso, non un lupo ammesso e non concesso che fosse poi una sua colpa, ma individuato come il lupo che preda, eccetera, certo. Eccetera. Questo è ora un lupo che è stato colto a caso, diciamo così. È veramente una pratica assurda e etologicamente inconsistente, non è, o mi sbaglio, Massimo?
È tutto per fornire, cioè, come dire, la libra di sangue agli allevatori, ai cittadini, a tutta quella gente che da anni sta facendo, ai politici in prima linea, non li voglio dimenticare, che da anni stanno facendo una fortissima campagna antilupo basata solo ed esclusivamente sul mantenere l'ignoranza diffusa che c'è nei confronti di questa specie in particolare, ma della fauna selvatica in generale. Cioè si sfrutta ancora la visione imperante a livello sociale del rapporto con il lupo, che è fondamentalmente Cappuccetto Rosso, e per mantenere i cittadini nell'ignoranza e per continuare a riproporre un modello che, come dicevi tu, Cecilia, è un modello basato sulla sopraffazione del più forte sul più debole, e non solo, perché in questo caso si dimostra che poi non c'è nessuna causalità, no? Di nessun nesso tra causa e effetto, cioè si spara a un lupo che girava in quella zona lì dove sono state fatte le predazioni, cioè, e quindi oltre alla crudeltà c'è anche l'assurdità. Cioè, posto che nessuno dovrebbe toccare un pelo di qualsiasi lupo, ma lì in questo caso addirittura non c'è neppure la giustificazione da dire: vabbè, quel lupo lì ha ucciso 25 pecore, uccidiamo quel lupo lì, che avrebbe una connessione logica, per quanto aberrante.
Sì.
Perché se si è predato, se è riuscito a mangiare quelle pecore, evidentemente non erano custodite. Piccola nota, no? Che sì. O non è piccola, è fondamentale da conoscere. Però qui addirittura c'è proprio, come dicevi tu, colpirne uno per educarne 100.
Ma come se questo potesse, certo, come se questo
come
potesse.
Se i lupi si dicessero: ah, vedi, hanno ucciso il nostro amico, è meglio che non andiamo a predare. Ma anche se i lupi si ragionassero in questa maniera umana, quindi poco logica, quello non è un lupo che è andato a predare. Quindi è stato ammazzato un lupo che ha fatto nulla. E quindi anche qui cade qualsiasi logica che potrebbe sostenere questo intervento cruento. Quindi veramente siamo all'apoteosi, siamo solamente ad offrire del sangue di un animale innocente per mettere un po' a tacere le richieste degli allevatori, che sappiamo, abbiamo visto in Alto Adige, no, i manifesti di lupi, quindi che loro praticamente gli allevatori dell'Alto Adige continuano a sostenere e a promuovere l'idea di una terra libera da lupi, cioè loro lì i lupi semplicemente li vorrebbero ammazzare tutti. Quindi è questo il contesto nel quale ci si trova anche ad operare e a confrontarsi.
Senti, Massimo Vietturi, noi ricordiamo, io ci tengo a questo aspetto perché è importante, noi ricordiamo che la questione è quella della coabitazione, della coesistenza tra animali grandi carnivori, gli orsi, i lupi, che sono necessari all'equilibrio della biodiversità, e le attività umane. Noi non diciamo che, dico in generale, non è che si dice che non bisogna tutelare le attività umane, ci mancherebbe altro. A questo proposito c'è Laura che dice: l'ospite può spiegare cosa si intende per animali al pascolo non adeguatamente custoditi? Ecco, entra proprio nella questione. Sono anni che si studiano una serie di meccanismi che possano aiutare questo tipo di coabitazione, no?
Certo, la cosiddetta convivenza pacifica, no? con questi animali e con gli animali selvatici in generale, ma anche con i lupi, e in particolare la si può raggiungere utilizzando dei sistemi di prevenzione. E per rispondere anche all'ascoltatrice che citavi,
sì, Laura,
sono sistemi che riescono a ridurre fino a portare a zero il rischio di predazioni da parte dei lupi nei confronti degli animali allevati. Sono misure di prevenzione riconosciute a livello planetario, che vengono utilizzate ovunque e che gli stessi ricercatori, la stessa scienza ci dice sono molto molto più efficaci dell'ipotesi di uccidere lupi. Cioè è stato dimostrato che questi sistemi di prevenzione riescono a ridurre, se non addirittura ad azzerare in alcuni casi, le predazioni, mentre no, non è stata dimostrata altrettanta efficacia dall'uccisione dei lupi. Cosa sono i sistemi di prevenzione? Sono recinzioni recinzioni elettrificate, amovibili, trasportabili, sono i cani da guardiania, cioè cani che vengono fatti nascere e crescere all'interno del gregge di pecore per sentirlo come parte del loro gruppo e quindi difenderlo da eventuali minacce che possono arrivare dall'esterno, in primis i lupi, ma anche il pascolo controllato. Cioè sappiamo benissimo che la stragrande maggioranza degli allevatori porta gli animali allevati negli alpeggi a inizio estate, tarda primavera, li lascia lì in quota per poi andarli a riprendere verso settembre. È chiaro che se non c'è nessun allevatore a controllare il gregge, se in quella zona dove c'è il pascolo passano dei lupi, è ovvio che i lupi poi troveranno sostanzialmente quello che è un supermercato a cielo aperto e incustodito. Quindi questa triade di misure, recinzioni elettrificate, cani da guardiania, pascolo sorvegliato, riescono ad azzerare le predazioni, cosa che invece non succede quando si uccidono i lupi, anzi paradossalmente si può arrivare ad un incremento addirittura delle predazioni, è stato dimostrato, a causa del disgregamento del branco, che quindi fa saltare quelle regole interne appunto al branco che sottendono anche la predazione, e quindi ogni lupo si sente in diritto di poter predare animali, e questo porta all'incremento delle predazioni. Quindi veramente a dimostrazione che quanto accaduto in provincia di Bolzano è stato un atto del tutto assurdo, oltre che violento e cruento. Aggiungo una piccola nota: è la stessa provincia di Bolzano che nella sua documentazione, di cui siamo venuti in possesso, ad ammettere che l'allevatore che ha subito le predazioni, quando ha subito le predazioni, gli animali erano fuori dalle recinzioni e aveva dei cani, sì, ma non cani da guardiania, bensì cani da conduzione. Cioè non cani che in qualche maniera, tra virgolette, proteggono il branco, ma cani da conduzione, ovvero quelli che aiutano a tenere il branco, il gregge di pecore, lo tengono unito e lo conducono appunto al pascolo in maniera ordinata, evitando anche poi che qualche pecora si possa allontanare dal gregge. Quindi questo fa capire veramente quanto fossimo distanti da questa convivenza pacifica di cui parlavi anche tu, Cecilia.
Senti, Massimo Vitturi, Laura dice, che è l'ascoltatrice che chiedeva appunto chiarimenti, chiede anche: le regioni finanziano queste forme di prevenzione? Certo. Beh, ci sono dei contributi, giusto?
Certo, certamente finanziano, vengono finanziati, non parliamo poi nelle province autonome di Bolzano e Trento, dove gli allevatori possono accedere anche gratuitamente a questi sistemi di prevenzione, ma anche nel resto d'Italia ci sono dei fondi che sono destinati esclusivamente alle misure di prevenzione di cui accennavo poco fa e alle quali qualsiasi allevatore può accedere senza nessunissimo problema. E non solo questo, ci sono anche dei fondi a disposizione per ripagare l'eventuale danno economico patito dall'allevatore a seguito delle predazioni. Quindi gli animali che dovessero essere predati vengono in qualche maniera rifusi, cioè il valore economico viene riconosciuto dalle stesse regioni. Quindi comunque l'allevatore è coperto, ecco, da questo punto, sì, dal punto di vista dell'impatto economico. Tuttavia, ancora molti allevatori non vogliono utilizzare il sistema di prevenzione.
Devo dire che insomma c'è molto spesso, adesso non si offendano gli allevatori, ma una pigrizia anche mentale. Qui stiamo parlando di una questione anche proprio profondamente culturale, insomma, che è quella del capire, introiettare il fatto che non siamo i padroni assoluti di questo pianeta, insomma, che gli uniche modi per salvarci noi specie umana è anche quella di preservare questi equilibri che sono necessari. Ecco, adesso io mi esprimo così perché mi turba profondamente, insomma, questa, una vicenda come questa, così come quello che è la ragione da cui eravamo partiti, no? È in corso politicamente un attacco alla fauna selvatica con questo disegno di legge sulla caccia, che è veramente il retrogrado da tutti i punti di vista. E però aspetta, prima di parlare del disegno di legge sulla caccia e della controffensiva, ma in tutta questa questione sgomenta anche che ad esempio ISPRA, che dovrebbe essere l'istituto scientifico governativo nazionale che non politicamente ma scientificamente dovrebbe dare le indicazioni, è stato zitto o ha dato addirittura il placet a questa storia?
Purtroppo siamo arrivati al paradosso che ha dato parere positivo a questa uccisione, ed è questo il motivo per cui noi, nonostante i tentativi che abbiamo fatto rivolgendoci alla giustizia amministrativa, ne siamo sempre usciti sconfitti in quelle sedi, proprio perché il parere di ISPRA, nonostante avesse preso atto di tutte le criticità rispetto ai sistemi di prevenzione di cui accennavo poco fa, alla fine comunque ha dato parere positivo all'uccisione di questo lupo, e questo è ancora, va ad aggiungere allo sgomento, all'indignazione, cioè, una domanda: ma allora questa scienza che ci dice che i sistemi di prevenzione sono più efficaci che non l'uccisione, perché alla fine, preso atto che quei sistemi di prevenzione sono stati utilizzati male o non sono stati utilizzati per niente, invece di dire ok, quindi questa è una responsabilità dell'allevatore, non possiamo addossarla ai lupi, quindi parere negativo, questo sarebbe stato nella logica delle cose. No, nonostante questa presa d'atto, comunque ISPRA ha fornito un parere positivo all'uccisione di due lupi, perché ricordiamo sono due, sempre prese a caso, uno è stato ucciso la scorsa notte e uno
wanted, come si dice,
brava, è wanted, comunque c'ha il mirino di una carabina puntato contro.
Eh sì, ed è veramente terribile. Stavo dicendo, Massimo Vitturi della LAV, responsabile fauna selvatica della LAV, stavo dicendo che insomma c'è un piano politico molto molto pesante, perché tocca veramente la radice anche culturale di quelli che in questi anni sembravano conoscenze e diritti acquisiti per la fauna selvatica. Ed è un piano così devastante da aver indignato veramente tantissime, non solo le associazioni ambientaliste e animaliste, ma un po' tutti quelli che sono venuti a conoscenza di questa manovra.
Ma certo, bisogna dire che in tutta onestà che è una cosa che è incominciata questo cambio di prospettiva, quindi questo attacco frontale agli animali selvatici, è stato sferrato pochissimo tempo dopo l'insediamento del nuovo governo, della nuova maggioranza parlamentare. Cioè l'attuale maggioranza si è insediata a ottobre 2022, a dicembre 2022 era già pronto l'emendamento che noi battezzammo caccia selvaggia, quello che apriva all'ingresso dei cacciatori le città e anche le aree protette. E quindi voglio dire, è proprio nel DNA di questa politica, di questa maggioranza politica, di questa maggioranza parlamentare e del governo, e non a caso sappiamo che il ministro Lollobrigida è un cacciatore, e quindi è proprio nel loro DNA l'attacco agli animali selvatici, la demolizione di quelle poche tutele che ancora esistono, ed è quello che sta accadendo in queste settimane con il DDL 1552 che è depositato al Senato e che vuole sovvertire quella che è la tutela oggi garantita agli animali selvatici, prendendo come pretesto, e sottolineo come pretesto, la riduzione dei danni che sarebbero imputati agli animali selvatici, i danni all'agricoltura, no? di quali c'è sempre un gran parlare, ma nella stragrande maggioranza dei casi sempre a sproposito.
Sì, e con pochissimi dati, perché il problema è sempre questo, che si parla, no, un po' a vanvera e a ragionamento. Comunque, scusami, ma a proposito del discorso che facevamo prima dell'attenuazione del danno per allevatori, Silvano dice: rimborsi per le perdite di animali sono 10 volte inferiori rispetto al vero valore dell'animale. Invece Elmo dice però... perché il parere di Ispra non andrebbe considerato valido quando non ci fa comodo. Poi Mary dice: sarebbe interessante sentire anche un allevatore che subisce delle perdite e come realmente vive la perdita delle sue bestie, perché ne conosco e purtroppo nella realtà non è proprio così. Io sostengo il lupo, ma sostengo anche i contadini montani. Io dalla trasmissione Considera l'armadillo tocco, ho cercato nel corso degli anni di toccare spesso questi temi, proprio perché non è sensato negare, e nessuno lo fa, nessuno intelligente lo fa, negare i diritti, l'attenzione e il rispetto per chi lavora la terra o alleva animali, al di là poi delle scelte che ognuno fa, ma questo è un altro discorso che ci porta lontano. Ecco, io ad esempio ho sempre molto apprezzato il lavoro di associazioni come Io non ho paura del lupo, che nasce proprio da appassionati di lupo, allevatori, studiosi, fotografi, gente che vive sul campo la relazione, e dove appunto gli allevatori ci sono, perché non è bianco e nero sempre, insomma ci sono in mezzo un sacco di cose, o no Massimo Vitturi, che dici?
Ma è verissimo che non si può tagliare, no, con l'accetta un discorso così, un tema così cruciale e così critico. Però devo dire che anch'io nella mia esperienza ho avuto modo di partecipare per esempio a un tavolo di confronto organizzato ancora qualche anno fa dalla Commissione Europea proprio sulla presenza del lupo, in particolare in Toscana, dove chiamiamolo l'impatto del lupo sulle attività allevatoriali è una cosa oramai storica, cioè è tutto cominciato lì il problema.
Sì.
E devo dire che anche lì ho avuto modo di conoscere tanti allevatori, come consorzi agrari, come cacciatori anche, ma soprattutto allevatori, che comunque si sono affidati ai sistemi di prevenzione che citavamo poco fa, perché si sono resi conto che, volente o nolente, il lupo, la dico in maniera semplice, è tornato per restare, cioè nessuno porterà all'estinzione il lupo, e che comunque i sistemi di prevenzione di cui abbiamo parlato sono efficaci, funzionano, certo richiedono un impegno in più, questo nessuno lo mette in dubbio, però, come dire, anche dal punto di vista dell'azienda allevatoriale è segno dell'evoluzione dei tempi, cioè oggi le ditte che adesso faccio un paragone, permettetemi,
sì, certo,
per
certo.
Semplificare, le ditte che producevano fax negli anni 90 e che facevano business su quell'elemento là, se non si sono adeguate al cambiamento dei tempi e quindi al fatto che i fax oggi non li usa più nessuno praticamente, sono fallite, sono chiuse, e qua nessuno viene a piangere a dire: ah, ma perché no, rimettiamo in funzione i fax, dotiamoci tutti di un fax in ogni casa, eh? Adesso dico un'assurdità. L'azienda, l'imprenditore è tale perché si adatta anche al cambiamento, e lo stesso devono fare, piaccia o non piaccia, gli allevatori, preso atto che i lupi sono tornati e ci resteranno. Quindi se vogliono evitare le predazioni devono utilizzare i sistemi di prevenzione che si sono dimostrati molto molto efficaci. Questo anche per rispondere all'ascoltatore, no, che diceva sì, cosa succede, cioè conosco, no, mi pare un allevatore che ha subito delle predazioni. Se ha subito delle predazioni purtroppo è perché non aveva protetto adeguatamente i suoi animali, posto che comunque, come ho sempre detto, le misure di prevenzione aiutano a ridurre fino a portare a zero le predazioni, ma non è detto che le eliminino, anche perché i sistemi di prevenzione devono essere utilizzati in maniera adeguata e corretta.
Certo, senti, sempre Laura, la usiamo come filo rosso, però è giusto dare voce anche a lei. Il lavoro, dettaglio, il lavoro dell'allevatore non è calcolato nel valore dell'animale, che ahimè vale un tot al chilo e quel tot lo pone il mercato ed è davvero ridotto. Mi ritengo dalla parte degli animali, ma vedo ogni giorno la fatica e l'impegno di un piccolo allevatore che di certo non può trasformare e convertire da oggi all'indomani il suo lavoro. Lavoro che comprende anche la tutela dell'ambiente, paesaggio, bosco, terreno. Conosciamo troppo poco del quadro più ampio della vita degli allevatori di alta montagna e subiscono anche loro le politiche a caso di chi governa. Questo è il pensiero di Laura che ho letto integralmente perché mi sembra giusto. Devo dire che... ecco, in generale i miei interlocutori non sono persone che vivono nei salotti, ma vivono conoscendo profondamente le tematiche di cui si occupano, e ad esempio Massimo Vitturi è uno di questi, no? Che conosce molto bene il territorio anche in cui si muovono queste situazioni. No?
Difatti, devo dirti che questo che diceva Laura, l'ascoltatrice, cioè faceva alla fine della sua chiosa parlava delle responsabilità politiche, e in effetti dobbiamo pensare che dalle mie esperienze che citavo, anche tra queste il tavolo organizzato dalla Commissione Europea, il fatto di conoscere gli allevatori ti permette anche di capire quali sono i loro veri problemi.
Certo.
Ti permette, per esempio, di capire che non può sopravvivere un'azienda in cui il litro di latte prodotto costa più la produzione di quello che introito dalla vendita di quel litro di latte. Capiamo che da questa banale considerazione un'azienda è un ambito economico che non può reggersi, e difatti si regge solo sui contributi che arrivano dall'Unione Europea.
Sì.
Cioè, se gli allevatori riescono a sopravvivere è grazie ai contributi che ricevono, e questo basta, appunto, Laura mi pare conosca degli allevatori, basta che ne parli con loro, ma chiunque di noi lo può fare, e si renderà conto che il lupo, nessuno nega che possa avere un impatto sugli allevamenti, attenzione,
certo.
Però il lupo è il ritorno del lupo è stato la materializzazione, la concretizzazione di tutti i problemi del mondo allevatoriale, che quindi si è trovato oggi ad avere un nemico tra virgolette in carne e ossa, e quindi qualcuno contro cui sfogare anche le frustrazioni subite negli anni, no? Da questo fatto da dover lavorare molto e guadagnare poco, e anzi molte aziende chiudono proprio perché i margini di guadagno sono irrisori. Il lupo rappresenta oggi la figura contro cui scaricare tutte queste frustrazioni, diventa veramente il capro espiatorio. Diventa il capro espiatorio e per gli allevatori e per il mondo della politica, che fa poco o nulla per favorire l'integrazione, per favorire la convivenza pacifica proprio tra i lupi e le attività umane.
E anzi utilizza proprio queste contraddizioni, queste difficoltà come strumento. Non è un caso che la Lega sia come in prima linea su questi ragionamenti sulla caccia, perché comunque ha il suo bacino che è fatto del mondo venatorio, ma è fatto anche di associazioni che raccolgono appunto agricoltori e allevatori, e vengono tirati, no, per la giacchetta in modo da e utilizzati proprio come massa critica quando serve, e in modo tutt'altro che limpido anche da un punto di vista delle informazioni che arrivano. Senti, Massimo Vitturi, Paolo dice: senza pensar male, sarebbe interessante sapere se l'allevatore che ha subito la predazione avesse richiesto ed ottenuto i fondi per la prevenzione. cose da pazzi, chiude Paolo. Io credo che di aver letto che non ci fosse nessun tipo di protezione, però insomma adesso...
No, no, lui le, scusami,
sì, dimmi,
le protezioni ce le aveva, ma lui faceva comunque uscire gli animali dalle recinzioni, quindi li teneva quando sono venute le predazioni. Questo sono i rapporti del corpo forestale della provincia autonoma di Bolzano, che abbiamo anche noi in quanto abbiamo aperto quei procedimenti al TAR, riportano proprio questo fatto: quando sono venute le tre predazioni, su due era stato accertato che gli animali fossero stati fatti uscire dalle recinzioni, su uno non si sono pronunciati, però è logico pensare che se fossero stati rinchiusi dentro alle recinzioni lo avrebbero scritto.
Un po' strano, certo.
Forse non avevano la certezza, e quindi, però ecco, questi sono i dati concreti, quindi l'allevatore aveva sì recinti ma non li utilizzava.
Senti Massimo Vitturi, andiamo, perché è quasi finito il nostro tempo, però andiamo alla ragione per cui io ti avevo chiamato, cioè sono state raggiunte le 50.000 firme necessarie per questa proposta di legge popolare contro la caccia. Ho detto tutto giusto?
Hai detto tutto giusto, Cecilia, ma potrei aggiungere che è una proposta di legge di iniziativa popolare che è: uno, per l'abolizione della caccia; due, per incrementare la tutela di orsi e lupi; tre, per aumentare la superficie delle aree protette; e quattro, per abolire finalmente l'odioso articolo 842 del Codice Civile, che consente ai cacciatori, e solo a loro, di poter violare le proprietà private senza alcuna conseguenza. Ed è una proposta di legge che abbiamo depositato alla Corte di Cassazione e adesso depositeremo al Senato, che vuole proprio entrare dalla porta principale nel dialogo politico, nel confronto politico che si sta avendo in queste settimane proprio intorno al DDL chiamato Lollobrigida, che in realtà poi è diventato DDL della maggioranza, e che prevede la dismissione praticamente di gran parte delle tutele degli animali selvatici, come accennavo poco fa, basandosi sul pretesto del contenimento dei danni prodotti all'agricoltura.
Ecco, senti Massimo Vitturi, ma quindi avete già depositato, quindi non c'è bisogno di firmare ancora?
No, allora voglio spiegarmi bene.
Sì, non, sai, no, che su queste cose tecniche è meglio essere chiari.
Grazie per questa domanda. Allora, noi abbiamo raggiunto le 50.000 firme richieste dalla norma nazionale sulle proposte di legge di iniziativa nazionale, quindi noi questa proposta di legge la potremmo già depositare ora al Senato. Ma vogliamo mantenere comunque aperta la raccolta delle firme, quindi chiunque sia dotato di SPID o di carta d'identità elettronica può andare sulla piattaforma governativa dove si raccolgono le firme, oppure basta che vadano sul sito di lav.it per trovare tutte le indicazioni e poter mettere la loro firma, che così andrà ad incrementare quel plafond di 50-51.000 firme, dovremmo essere arrivati adesso, e quindi incrementarlo ulteriormente a dimostrazione di quante persone comunque vogliono sostenere questa proposta di legge. E per questo abbiamo deciso di mantenere la raccolta firme aperta fino a inizio settembre. Dopodiché la raccolta firme sarà chiusa, il progetto di legge depositato al Senato, e abbiamo già chiesto l'incontro al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, di poter discutere con lui dei contenuti di questa proposta di legge e di perché quei 50.000 e più cittadini l'hanno firmata e di cosa chiedono con quella proposta di legge, che è sostanzialmente la cancellazione, l'affossamento, il blocco, la totale chiusura del progetto di approvazione di questo disegno di legge della maggioranza, che, come dicevo, vuole demolire le ultime tutele che ancora esistono nei confronti della fauna selvatica.
Massimo Vitturi, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per il lavoro naturalmente che fai assieme alla LAV, e ti saluto con il messaggio che è arrivato da Cristina, che dice: verissimo, a parte tutto, si può risolvere tutti i problemi con le armi?
La mia risposta è no.